Ciao a tutti e bentornati ad un nuovo episodio di Bitcoin Detox. Bitcoin Detox è una serie di eventi live in cui si parla di Bitcoin, blockchain e criptovalute nella sezione di Bitcoin Pills e Crypto Pills. In generale parleremo di Bitcoin, nelle Bitcoin Pills appunto, e a volte quando lo riteniamo interessante da un punto di vista tecnologico, di privacy o anche di altro, di altre criptovalute, di altre cripto, nelle Crypto Pills appunto. Non siamo qui per shillare l'ultima criptovaluta stile Terra che farà la prossima rug pull, ma per fare formazione e informazione principalmente sul mondo di Bitcoin, della blockchain, delle criptovalute. Nel mondo delle criptovalute esistono molti punti di vista diversi, uno di questi è rappresentato da coloro che si chiamano Bitcoin Maximalist e o Bitcoin Toxic Maximalist. Per costoro tutto ciò che non è o non riguarda Bitcoin è uno scam, è una truffa, non ha valore e non merita di essere neanche menzionato. E questo di fatto è vero nella stragrande maggior parte dei casi. Pur sposando appieno gli ideali dei Bitcoin Maximalist e dei Toxic Maximalist, che hanno usato questi termini dispregiativi usati da terze persone, indossandoli un po' come una tuta da supereroe, a noi piace anche parlare di altro. Per noi oggi Bitcoin rimane l'unica criptomoneta che ha veramente senso, ma la tecnologia, a nostro parere, non ha un colore preciso e per questo a volte parleremo anche di argomenti diversi. Grazie, Bitcoin Detox è organizzato da Gambaru Tech, seguiteci sui nostri social e visitate il nostro sito per scoprire meglio di cosa ci occupiamo e entrate nella nostra chat di Telegram, così potrete fare tutte quante le domande che non avete potuto fare qui nella live e conoscere anche tutti gli ospiti che di volta in volta troverete nella nostra chat di Telegram che trovate qui in sovraimpressione. È tutto.
Grazie Gabriele per l'introduzione, benvenuti a tutti. Oggi abbiamo come argomento all'ordine del giorno l'impatto ambientale di Bitcoin e la sua sostenibilità. Abbiamo come ospite Emanuele Magrini, autore della newsletter Bitcoin Face, e in questa puntata andremo ad analizzare un po' tutte le accuse contro il mining di Bitcoin, se sono vere, e qual è lo stato dell'arte, diciamo, dell'impatto ambientale di Bitcoin. Quindi benvenuto Emanuele.
Grazie a voi per l'invito, ciao a tutti.
Iniziamo subito con una piccola presentazione, no? Insomma, chi sei, che cosa fai, sì. Parlaci un po' di te, della tua newsletter.
Certo. Allora, io mi chiamo Emanuele e scrivo su Bitcoin da circa 3 anni e adesso ho lanciato la mia newsletter Bitcoin Face. Mi riaggancio brevemente al discorso che ha fatto Gabriele su un po' i massimalisti. Io mi ritengo tale, diciamo, però cerco di non essere tossico, non voglio essere proprio estremista, aggressivo in questo senso, però comunque ritengo Bitcoin l'unica criptovaluta e che comunque ritengo estremamente differente da quello che sono poi le altre criptovalute o token, che effettivamente poi per me, anche per altre persone, soprattutto per altri massimalisti, assolvono altri problemi, assolvono altri bisogni, mentre Bitcoin è quello che sta creando proprio la valuta di riserva nativa digitale, l'unica e globale che conosciamo. Tutte le altre sono differenti. Anche Ethereum cerca di decentralizzare il web, quindi non è proprio quello che vuol fare Bitcoin. E questo ci sarà utile se, più avanti. E comunque Bitcoin Face nasce proprio come newsletter per raccontare Bitcoin e di tutti i suoi aspetti sia tecnologici che sociali, perché soprattutto all'inizio, quando si scopre Bitcoin, non si capisce moltissimo, soprattutto perché alcune cose vengono raccontate in un determinato modo e per capirle bisogna dargli il giusto contesto e persino gli esperti di prima, ma anche gli esperti di adesso, faticano a contestualizzare bene Bitcoin, a descriverlo, a narrarlo, perché effettivamente è un qualcosa, è un cambiamento in atto. Quindi c'è sicuramente anche delle incomprensioni anche sui termini, quindi cerco proprio di io in primis mettermi in gioco, cercare di analizzare le cose e poi di spiegarle e raccontarle con il mio pubblico e magari anche di interagire, quindi se qualcuno vuole interagire con la mia newsletter io sarei super contento anche.
A proposito, dove possiamo trovarti? So, qui leggo edizioni 64, quindi da quanto è che curi questa newsletter, sì. E come possono seguirti, diciamo, le persone che ci ascoltano? Come fanno a trovare questa newsletter?
Sì, principalmente su LinkedIn, sul mio profilo Emanuele Magrini, oppure possono seguirmi su Substack o su CamTV, che è un social professionale dove pubblico anche lì sempre gli articoli della newsletter, oppure possono trovarmi su Twitter, dove ricondivido i titoli degli articoli, o su YouTube, dove faccio anch'io delle interviste ad altri personaggi che lavorano sul mondo Bitcoin. Prettamente massimalisti, ma anche io come voi cerco di essere più ampio e vedere anche le altre narrative sociali delle altre criptovalute, quindi
Io
su
qua, se
spazio
posso, Giulio,
crittografico.
visto che tu hai sicuramente delle domande, però volevo fare un piccolo intervento perché visto che ci siamo ricollegati alla nostra intro, no? Io ci tenevo comunque a
Certo.
sottolineare che in realtà noi non vediamo nessun, almeno io soprattutto personalmente non vedo nessun aspetto negativo nel Bitcoin maximalist, toxic maximalist, e lo vedo come un
Ok.
modo di essere che rispetto e comprendo e capisco bene anche le motivazioni. E molto spesso anche si va leggendo in giro, no? Si dice su Twitter e da altre parti, magari i maximalist toxics non sono stati abbastanza tossici, altrimenti più persone si sarebbero salvate dall'investire in robe tipo Terra e Luna, no? Se fossero state veramente tossiche ad allontanarsi, no?
Effettivamente.
Totalmente dalle cripto. Per cui diciamo, è un modo di essere che rispetto, ma semplicemente a noi piace anche spaziare, quindi non vogliamo, non è questo il modo di essere che abbiamo scelto noi, però non è detto che questo sia giusto o sbagliato, no, è semplicemente diverso e quindi in quanto diverso fondamentalmente amplifica anche la comunità stessa perché le diversità ci aiutano a crescere e evolversi, no? Come si sa anche in biologia,
Certo,
no?
certo.
L'evoluzione. E poi l'altra cosa che ti volevo chiedere, perché ho visto che quando parlavi della newsletter hai fatto vedere la pagina di LinkedIn, no? E
Sì?
quindi mi chiedevo, ma è una newsletter su LinkedIn proprio?
Sì, principalmente sì, come un po' quella di
Ah, come mai
Redalio,
l'hai
Porte
fatta
Dico.
su LinkedIn? Perché io ho visto che si può fare, non l'ho mai fatta e volevo sapere un po' quali sono i vantaggi, il motivo per cui la scelta di passare, ero curioso di questo.
Principalmente per il linguaggio del social, cioè io ho scritto anche altri articoli prima della newsletter e comunque navigavo sul social e seguivo il linguaggio, nel senso i contenuti che si mostrano un po' come degli piccoli articoli, tutti i post alla fine, cioè comunque anche il post è un post lungo in cui le persone comunque quando poi lo leggono ci porgono attenzione, io stesso da lettore porgo attenzione, spesso lo vedo anche negli altri contenuti in cui spesso sono un po' gli interattivi, stimolano un commento anche più elaborato, quindi anche soprattutto per questo tipo di linguaggio, e quello che poi volevo poi creare io, appunto, una newsletter che fosse interattiva, che fosse coinvolgente e andasse proprio a spiegare, narrare Bitcoin, spiegare anche gli aspetti più particolari legati, appunto alle tematiche sociali.
Ultimo excursus su questo, ma c'è abbastanza tossicità su LinkedIn, come Twitter? Non so.
Diciamo no, no,
È
non è proprio, dipende,
più
cioè
diplomatico.
è più diplomatico, cioè sono delle persone che ricondividono solo i loro contenuti magari di YouTube o da altre parti, oppure sì, ci sono aziende che comunque stabiliscono la loro presenza, c'è Bitcoin Magazine di massimalismo che fa super informazione, ci sono anche altri esperti, altri appassionati, c'è per esempio Roberto Natale, professionista di tutt'altro settore, che si occupa di farmaceutica. Però è veramente molto attivo anche nel settore Bitcoin, nel raccontare Bitcoin, spesso anche analisi on chain, spiega in dettaglio e analizza, quindi.
Invece, su diciamo, argomenti scontanti un po' anche all'ordine di giorno, nel senso sì, c'è una narrativa del tipo Bitcoin spreca energia, qualche narrativa diciamo un po' ostile a Bitcoin.
Sì, diciamo proprio no, su LinkedIn, sì, qualche volta ho letto anche lì su LinkedIn. Principalmente su LinkedIn c'è un attacco anche generale a Bitcoin e anche l'energia perché viene considerato uno spreco, cioè Bitcoin viene considerato un qualcosa di più, qualcosa di inutile, esiste già il sistema finanziario attuale, perché utilizzare Bitcoin? E quindi è per quello che poi viene visto uno spreco di energia. Vedremo più avanti che poi questa energia ha anche un ottimo legame con le fonti rinnovabili, quindi può essere anche d'aiuto alle fonti rinnovabili. Ma principalmente l'importante è che poi non viene sprecata, ma viene utilizzata per mantenere in sicurezza la rete e gestire un network che sta aiutando sempre più persone a svincolarsi dal sistema finanziario tradizionale. Perché comunque molte persone purtroppo, secondo me, lo subiscono il sistema tradizionale, perché con l'inflazione delle valute o sei Warren Buffett e qualsiasi situazione di mercato puoi giocartela e comprare materie prime e quant'altro, oppure subisci un po' quelle che sono le dinamiche tradizionali. Mentre con Bitcoin tu hai la sicurezza che esisteranno solo 21 milioni di monete in circolazione e in quel caso puoi accumularne. Quindi iniziare a prendere un Bitcoin subito.
Diciamo, una delle critiche principali, no, che viene spesso rivolta verso il mining, alla proof of work di Bitcoin, è appunto Bitcoin spreca energia. Quindi, diciamo, nasce da un concetto che appunto Bitcoin non è utile, quindi forse non hanno capito il reale valore di Bitcoin. Quindi
da una parte questo... Da una parte questo, dall'altro invece è una narrativa che si lega alle nuove tecnologie proof of stake, che le vede più ecologiche e quindi dice in questo caso sarebbe meglio. Ma il proof of work è proprio quello che dà l'essenza di Bitcoin, ovvero io, la mia esperienza si chiama Bitcoin Face perché si rifà al concetto di Satoshi Nakamoto, che siamo tutti Satoshi. In Bitcoin secondo me tutti siamo uguali e il potere, tra virgolette, è in mano ai nodi, e i miner effettivamente sono semplicemente gli operai che mettono in gioco la loro energia computazionale con energia elettrica, mantengono sicurezza della rete e ricevono una ricompensa. E questo meccanismo è molto equo rispetto invece alla proof of stake, che può essere più centralizzata, spesso è collegata a delle deleghe e non esiste neanche un sistema univoco per, diciamo, un sistema standard di proof of stake. Esistono varie versioni e non tutte testate, diciamo, non sono molto simpatiche anche appunto ai massimalisti, che invece preferiscono la proof of work e ritengono molto più equa. E questo è il punto principale. Con Bitcoin una cosa interessante che ho notato è che Marco Crotta di Blockchain Caffè ha fatto notare in un suo video che Bitcoin è distribuito, oltre, diciamo, ad essere più decentralizzato, una rete comunque decentralizzata.
Ah beh, sì, guarda, io gli ho proprio risposto a quel tweet, secondo me era più un link baiting che altro, perché ho capito tutta la digressione sulla storia delle reti che è decentralizzato, teorizzato all'inizio delle reti significa
sì,
meno.
Teoricamente perché, in realtà è...
Però secondo me alla fine, cioè, le parole vivono di vita loro, no? E nel contesto, quindi di fatto poi nel contesto nostro di fatto si usa di più il termine decentralizzato e non si usa il termine distribuito.
Bravo, perché magari quello che volevo dire, però...
non capiscono la differenza. Alla fine io gli ho scritto, Era un titolo link baiting, perché il resto era noiosissimo, sì, perché per 10 minuti sì, per spiegare semplicemente che distribuito è meglio che decentralizzato, secondo
però noiosissimo per te, ma per me non tantissimo, perché anche se in parte lo sapevo, però è comunque entusiasmante, perché veramente in quel video ho fatto capire la forza del network Bitcoin, della sua distribuzione, il suo essere distribuito e non solo decentralizzato, appunto come dici tu, ormai è entrato nell'uso comune l'utilizzo di decentralizzato per dire non è centralizzato di fatto.
Anche perché tanto c'è poco da dire, secondo me, non è tanto importante se dici è decentralizzato, è distribuito, perché Bitcoin è decentralizzato e distribuito, gli altri no, per cui... Non è che devi stare
bravo,
a fare
bravo, è vero, bravo, però è quello. Ora, se mi permettete, spiego un attimo il distribuito è proprio che se cade un nodo ci sono tutti gli altri, e in questo invece il decentralizzato è un po' differente. Se cade un nodo, tra virgolette decentralizzato, cadono tutti quelli che si appoggiavano a quel nodo. Questo è veramente un qualcosa di interessante e un qualcosa di adatto a quello che vuole diventare Bitcoin, quello che sta diventando Bitcoin. Comunque una rete che gestisce una moneta autonoma, quindi deve essere il più sicuro possibile e anche gestire al meglio tutte le transazioni. E invece un altro discorso è proprio che Bitcoin ha questo processo produttivo, potremmo dire, del mining, che effettivamente dà un valore, cioè il costo di energia ha un valore e come dice Michael Saylor, Bitcoin è una commodity, perché appunto è stato a volte dichiarato più vicino all'essere una commodity rispetto a una security tipo un titolo azionario, e quindi, visto che è una commodity, tutte le commodity per essere poi prodotte, come spendono, vengono spese energie per produrle, per raccoglierle, ed anche Bitcoin ha il suo modo per essere prodotto e essere raccolto, e utilizza energia e non invece delle monete che, diciamo, in picchiettamento.
Prima Emanuele ha parlato un attimo un po' dei svantaggi della proof of stake rispetto alla proof of work, no? Quindi riassumendoli, cioè perché la proof of stake non è all'altezza della proof of work? Cioè, anche cosa ne pensi del passaggio della proof of stake ad Ethereum, che adesso è più attuale come mai con il merge?
Sì, allora,
riassumendola, per chi proprio non mastica di Bitcoin, no? Perché dice, vabbè, la proof of work inquina, produce tanta energia, c'è la proof of stake. Perché no?
Il discorso è proprio che invece i mining Bitcoin, la proof of work, consuma molta energia, ma non inquina, perché effettivamente sta diventando sempre di più sostenibile, perché sta diventando alimentato sempre di più da fonti rinnovabili. Quindi questo è veramente un punto a favore di Bitcoin, cioè il fatto che viene utilizzato del lavoro vero per essere estratto, mentre dall'altra parte avresti appunto un accentramento dei poteri in chi è più ricco, ha più monete.
Tra l'altro qua Emanuele, se posso, mi volevo agganciare a questa cosa che hai detto appena te, con una cosa, cito qua Giacomo Zucco, che una volta risponde proprio alla stessa tematica dicendo le stesse cose che hai detto te, e aggiunge però una cosa interessante, perché detto così come affermazione magari qualcuno potrebbe non essere d'accordo e dire non è vero, no? Che il Bitcoin usa fonti rinnovabili. Ma è logico, perché fondamentalmente il miner è sempre alla ricerca di un'energia più efficiente, no? Quindi là dove ci sono fonti rinnovabili che magari costano di meno e producono meno scorie, quindi li portano anche un vantaggio economico, perché di fatto ormai c'è anche un vantaggio economico dietro l'utilizzare delle fonti alternative, no? Loro saranno sempre incentivati a farlo, no?
Sì, per forza. Quindi questo mi è
una logica dei fondamenti
del magazine level 30. Sì, ok, allora mi aggancio un attimo a un collaboratore di Bitcoin Magazine, se mi sentite?
Sì, mi sembra di sì. È andato
un secondo,
ora va bene.
Ok, e in pratica lui, questo collaboratore, dice: nel sistema attuale dell'energia, noi effettivamente diamo per scontato che quando accendiamo la luce l'energia arriva. Cioè, però quell'energia per arrivare alla tua lampadina ci deve essere nel sistema. Quindi il sistema deve appunto averla l'energia per soddisfare una popolazione, un centro abitato o un insieme di centri abitati. In questo caso le fonti combustibili fossili sono molto comode, sono sempre state comodissime, perché per soddisfare un centro abitato X si bruciava una quantità di carbone Y, perché si sapeva che quel carbone era giusto e via così. Mentre le fonti rinnovabili sono molto più stabili, perché dipendono molto dal meteo, dal clima, e quindi sia appunto idroelettrico o il solare sono molto più stabili. Ci possono essere mare variabili, e in questo caso le energie rinnovabili possono avere dei surplus, Quindi quando c'è comunque un impianto è stato costruito, a parte che inizialmente è molto costoso, quindi poi si ripaga nel tempo l'impianto di energie rinnovabili, successivamente può avere un surplus, può appunto produrre molta più energia che poi non può effettivamente trasportare, cioè l'energia, uno degli altri problemi, l'energia elettrica è difficile da trasportare perché si disperde, quindi in quel caso verrebbe sprecata, perché magari c'è stato veramente un periodo super soleggiato, la popolazione ha richiesto proprio energia e quell'energia verrebbe sprecata. Invece Bitcoin permette di monetizzare quell'energia, quindi permette anche di ampliare ancora di più magari quel centro solare e utilizzare Bitcoin proprio come batteria, come sistema per poi appunto ampliare, rendere economico l'ampliamento dell'impianto fotovoltaico.
Anche qua, se posso, aggiungerei che non solo no, perché anche lì magari tanti difensori dell'ambiente potrebbero dire monetizzi, sfrutti, eccetera, comunque sfrutti l'ambiente, però questo monetizzare, no? Che è il compito del miner ed è nella logica della teoria dei giochi che sta alla base del funzionamento stesso di Bitcoin, che fa sì che il miner voglia monetizzare, è sempre parte di un ingranaggio che serve, cioè, per cui la finalità è un'altra in realtà, no? La finalità è avere un servizio di una moneta libera, utilizzabile in tutto il mondo, senza bandiere, senza censure e senza che nessuno debba chiedere permesso per utilizzarla, e potenzialmente che possa servire la stragrande maggioranza delle persone sul pianeta che sono disagiati e che non hanno accesso a un conto in banca. Quindi di fatto è quella la vera finalità, che è tra l'altro una finalità molto etica e morale e elevata, no? E non soltanto economica, di ritorno economico. Quindi è qua anche, no, il tutto il discorso per cui effettivamente è un impiego che viene fatto con l'energia per una finalità, no?
Sì, diciamo, più che nobile, perché proprio a difesa dei diritti umani.
Lo scopo,
esatto, esatto,
per cui nasce Bitcoin è senz'altro la libertà finanziaria, però diciamo ha questi anche, chiamiamoli, effetti collaterali, però non sempre negativi, perché come diceva Emanuele, serve un po' a stabilizzare, diciamo, la rete elettrica, no? Perché fornisce un incentivo economico ai produttori di elettricità quando altrimenti ne avrebbero una perdita economica, quindi crea, diciamo, sì, un incentivo economico allo sviluppo dell'industria energetica e a far sì che possa proliferare anche dove magari lontano da centri abitati, perché l'energia, come diceva anche Emanuele, ha la peculiarità che va usata dove è prodotta, cioè trasportare energia verde viene dissipata e quindi non puoi consumare energia elettrica non molto distante da dove la produci, e Bitcoin in questo compensa un po' questa negatività dell'energia elettrica, no? Che va consumata dove,
sì,
la produci.
Bitcoin rende proprio profittevoli queste aziende che sfruttano le risorse rinnovabili, come per esempio nel nord Italia sono state riaperte delle centrali idroelettriche d'Alf Blockchain, perché effettivamente erano andate in disuso, perché in quelle valli la domanda era troppo poca per, diciamo, per permettere la profittabilità di quegli impianti, ma con il mining quegli impianti hanno potuto riaprire i battenti e una parte la destinano alle zone limitrofe, che quindi possono usufruire di energia rinnovabile, mentre magari prima prendevano energia a fonti a carbonio presa da altre parti, e l'altra parte poi viene messa nel mining di Bitcoin. Quanto ne viene prodotta viene messa poi nel mining Bitcoin. Se poi a un certo punto la popolazione ne richiederà tantissima, come è successo in altri paesi del mondo, il mining Bitcoin può cessare momentaneamente le sue attività e la centrale idroelettrica può dare la sua energia alla popolazione. Quindi è proprio una funzione di stabilizzazione e rendere profittevoli queste tecnologie che sfruttano risorse rinnovabili in tutto il mondo. Quindi
poi oltre, sì, anche a un discorso di stabilità, diciamo, sta aprendo anche lì, non solo, diciamo, da rinnovabile, ma anche dalle estrazioni delle fonti fossili, sta riducendo anche un po' l'impatto ambientale, ad esempio, dell'estrazione di metano, no?
Sì, perché in quel caso molti processi produttivi, non solo l'estrazione di metano, ma vari processi produttivi comportano poi del bruciare del metano, che per non disperderlo nell'ambiente, che è molto più nocivo per l'ambiente della CO2, il metano viene bruciato, ma in questo caso il bruciarlo solamente non è molto efficiente. Bruciarlo per produrre energia, e in quel caso l'energia poi viene messa in Bitcoin, perché magari questi impianti sono di estrazione del petrolio lontano dai centri abitati, quell'energia viene messa e monetizzata nell'estrazione Bitcoin, quindi rende possibile il bruciarlo in modo etico, perché è più pulito. In quel caso, bruciando il metano in quel modo, minando poi Bitcoin, rende il processo molto più pulito e inquina di meno l'ambiente rispetto al flaring, che viene detto viene bruciato e basta il gas metano. E in questo caso c'è anche uno studio di Daniel Butter che dice che solo questo utilizzo del mining Bitcoin, diciamo, a supporto di queste strutture contro il flaring, e invece sfruttare questo metano e smaltirlo in questo modo differente, più pulito, potrebbe contribuire in buona parte ad evitare un aumento dei gradi delle temperature mondiali, e quindi fermare il cambiamento climatico, cioè contribuire a fermare il cambiamento climatico.
Quindi non da poco, insomma, rende possibile, sì, diciamo, un incentivo economico di industrializzare un processo di scarto. Quindi una nuova frontiera che grazie a Bitcoin sarebbe sicuramente, non dico impossibile, ma quantomeno più improbabile. Ma io leggevo, ho visto anche un po', tra l'altro, nella tua newsletter hai scritto molti articoli, sei molto appassionato a questo tema, diciamo, riguardante...
Perché è stato proprio il tema che... Sì, è stato proprio il tema che mi ha fatto dire... Vai.
Leggevo anche il tema che ti appassiona da Bitcoin, addirittura?
Sì. Sì, cioè, proprio quello che mi ha fatto dire, a Bitcoin è fantastico, cioè già mi ha appassionato, però in questo caso mi ha appassionato ancora di più, capito? Mi ha fatto dire questo è proprio, sì.
Uno degli articoli che mi è rimasto impresso è quello lì, diciamo, un po' dal sbloccare l'energia degli oceani.
Ok, sì, anche in questo caso ci ricolleghiamo proprio sulla profittabilità, cioè il fatto che Bitcoin rende profittevoli questi investimenti, perché alla fine sono dei veri e propri investimenti, cioè che alla fine, che ne dicono gli ambientalisti, servono i soldi per avviare un impianto del genere, e in questo caso appunto per sfruttare l'energia derivante dalle maree e quindi dagli oceani ci vogliono molti soldi, e in quel caso poi non si possono ottenere i vantaggi nudi e crudi dell'energia oceanica, perché sarebbe molto instabile, non avrebbe appunto una stabilizzazione. Bitcoin, mettendosi sempre come stabilizzatore e monetizzando i surplus, renderebbe più profittevole aprire un impianto del genere.
Quindi potremmo creare una piattaforma tipo l'Isola delle Rose?
Sì. Sarebbe anche molto in linea con la filosofia Bitcoin.
Un'isola, diciamo, libera, dove sarà alimentata al mining di Bitcoin, e saranno le prime fondamenta per costruire...
Io preferisco essere decentralizzato anche in questo, così non si sa chi devono bombardare né dove.
Anche perché l'Isola delle Rose ha fatto una brutta fine.
Esatto.
Sì.
Invece in America inizia a starci, no, anche questo movimento un po' green con del mining di Bitcoin. Elon Musk stesso, diciamo, ha prima accettato Bitcoin, poi lo ha rifiutato dicendo che non era abbastanza green. È nato il Bitcoin Mining Council.
Sì. Il Bitcoin Mining Council effettivamente nasce anche con la partecipazione di Elon Musk, ma principalmente con la volontà di Michael Saylor, forte promotore di Bitcoin. Veramente, quando ha scoperto Bitcoin si è appassionato moltissimo anche lui, e punta proprio a sostenere pratiche sempre più sostenibili nell'universo Bitcoin, nell'ecosistema Bitcoin. Quindi raccoglie anche molti dati sul mining, e in particolare sulla sua sostenibilità. L'ultimo dato relativo al primo trimestre di quest'anno vede un mix stimato di tutta l'energia sostenibile utilizzata in Bitcoin al 59%. Quindi teoricamente Tesla dovrebbe ricominciare ad accettare pagamenti in Bitcoin, visto che aveva detto accetterò solo quando il 50% delle attività di mining saranno alimentate da fonti sostenibili, da fonti pulite, e ci sarà una tendenza futura al miglioramento. Effettivamente questa tendenza si sta confermando, sta diventando sempre più sostenibile, perché appunto è conveniente per i minatori. E in questo caso mi raggancio anche ai minatori del Nord America, che sono molti aziende pubbliche. Quindi le aziende pubbliche, anche quotate in borsa, hanno tutto l'interesse a diventare ancora più green, per diciamo anche farsi belle agli occhi degli investitori e attrarre ancora più capitali, visto appunto le tesi di investimento ESG che guardano molto alla sostenibilità.
Non dimentichiamo che però Elon Musk ha venduto il 75% dei Bitcoin in perdita, quindi diciamo non ha fatto proprio un big deal con quella sua frase, ha comprato, lo ha pompato dicendo che adottava Bitcoin e poi lo ha screditato anche con un po' di fake news.
E in questo caso Elon Musk, dicendo alcune cose, per esempio anche supportando Dogecoin, e diciamo ha fatto intendere di guardare per esempio Bitcoin come una nuda e cruda rete di pagamento, mentre Bitcoin è molto di più, nel senso è una rete di pagamento, ma Bitcoin non ha mai messo in primo luogo la scalabilità. Adesso è molto scalabile anche grazie a Lightning Network, ma lato
layer... tra l'altro potremmo definire la vera proof of stake Lightning Network, cioè di fatto
sì,
Lightning Network,
però
cioè, una prova di... è un po' un concetto diverso, però diciamo astraendolo,
diciamo è un po' più una centralizzazione, però la sicurezza della proof of work rimane, e la sicurezza di Bitcoin rimane, e anche la sicurezza alla fine di Lightning Network è più magari una centralizzazione, centralizzare per alcuni pagamenti, però diciamo la maggior parte dei nostri fondi potremmo sempre tenerli on chain su hardware wallet o altri sistemi.
Chiaro, e importi di piccola taglia per le spese giornaliere, come facciamo con il nostro portafoglio fisico che teniamo in tasca. Bene, io direi di chiudere con un argomento un po' spinoso, visto ce lo spariamo, visto, diciamo che spesso dicono come critica, no, ok, le energie rinnovabili, va bene, Bitcoin a lunga parte ha una percentuale di energie rinnovabili per il mining, però da sole le energie rinnovabili non bastano, no? Quindi diciamo... cosa ne pensi un po' del nucleare, cioè come lo cataloghi tra le rinnovabili e non rinnovabili?
Allora, non penso spetti a me la sua catalogazione, però secondo me ha le potenzialità per essere catalogato come fonte pulita. Non può essere tra le rinnovabili, perché effettivamente non è rinnovabile l'uranio presente in natura, mentre potrebbe essere rinnovabile l'uranio prodotto sinteticamente. Però anche il fatto che non produca scorie, cioè non produca delle emissioni tipo di CO2, lo rende un'energia pulita. Produce poi delle scorie che vanno gestite, e quindi secondo me è tutto lì il discorso da concentrarsi, come gestire le scorie e la sua sicurezza, perché anche questo è un fattore molto importante. Però con quelle centrali, soprattutto di quarta generazione, che sono quelle di ultima generazione, si pongono come molto sicure, estremamente sicure, sistemi molto ridondanti come per esempio l'aeronautica e anche l'aereo, diciamo, abbiamo paura, molti hanno paura, che io quando sono salito la prima volta un pochino ho paura, effettivamente sei sospeso in aria a chilometri e chilometri di distanza da terra, però ci si sale comunque perché si sa che è molto sicuro, è un sistema molto ridondante, e lo stesso per me dovrebbe valere con le centrali nucleari. Sai che effettivamente è molto pericoloso, come appunto molto pericoloso che se un aereo cade giù, si rompe qualcosa e cade, ci si fa male. Se si rompe qualcosa in una centrale nucleare, ci si fa male, ma ci sono anche molti sistemi ridondanti che possono intervenire prima di farsi male.
Quindi, senza poi ovviamente escludere futuri sviluppi della fusione nucleare, no?
Sì,
fino adesso è la fissione, però immagino un futuro a centrali a fusione nucleare con impianti industriali di mining collegati, diciamo.
Sì, sì, anche lì potrebbe essere sempre parlando di un qualcosa di misto, nel senso non parlare di una centrale che sia poi a strettamente uso e privilegio di Bitcoin, ma che magari appunto serva sia Bitcoin che le popolazioni limitrofe. Quindi in questo caso sarebbe una fonte di energia in più che servirebbe sia il network Bitcoin, la rete Bitcoin e tutti i suoi utilizzatori, e sia tutte le altre tecnologie come la lavatrice, lavastoviglie e lampadine.
Quindi. Bene, bene, bene. Per oggi dai, abbiamo detto molto, abbiamo un po' snocciolato l'argomento. E grazie, diciamo, a tutti che ci hanno ascoltato, grazie Emanuele per essere stato qui. E perché no, magari prossimamente ti riospiteremo parlando di qualche altro argomento su Bitcoin. Grazie a tutti, certo. Non so se volevi dire qualcosa in chiusura, se no salutiamo gli spettatori. Volevi aggiungere qualcosa?
No, tutto a posto. Forse un qualcosa volevo aggiungere, il Daniel Butter che citavo prima. Volevo semplicemente dire che mi ha colpito un articolo che ho letto su Bitcoin Magazine, effettivamente leggendo una testata comunque molto a supporto di Bitcoin, mi aspettavo che lui era a supporto di Bitcoin, ma mi è piaciuta la sua onestà intellettuale, visto che lui diceva che ha sempre lavorato nel campo delle risorse climatiche, quindi sul clima, l'estrazione di energia, la sostenibilità, questo settore qui, e ha seguito per molto tempo Greenpeace a un certo punto gli ha detto no, Bitcoin non è buono, come dicono altre fondazioni, come la stessa Wikipedia, e poi lui ha fatto le sue ricerche e invece è diventato un sostenitore di Bitcoin e appunto cerca di diffondere le sue informazioni e la sua opinione sul fatto che Bitcoin in realtà sia buono per l'ambiente e uno strumento in più per la transizione ecologica.
E poi non dimentichiamo che le lucette di Natale solo degli Stati Uniti d'America consumano più energia dell'intero network di Bitcoin.
Ah, stupendo.
Il sistema bancario tradizionale che consuma di gran lunga di più l'energia di Bitcoin, quindi diciamo è un po' cosa tagliamo prima, c'è una lunga lista, diciamo, prima di
Bitcoin. Sì, c'è stato anche uno studio diciamo informale, non proprio diciamo accademico, per quello non molto riconosciuto, ma uno studio approfondito che valuta il sistema tradizionale molto più energivoro di Bitcoin, perché se ci pensiamo Bitcoin è anche molto efficiente, cioè nelle sue transazioni viene scritto veramente il minimo indispensabile, la sua struttura è distribuita, quindi anche un sistema molto efficiente dal punto di vista della trasmissione dei dati. E in questo caso potrebbe appunto prendere sempre più piede il suo utilizzo, anche per questo motivo.
Perfetto, grazie a tutti, grazie a Emanuele Magrini, autore della newsletter Bitcoin Face, seguitelo su LinkedIn e ciao a tutti e al prossimo episodio di Bitcoin Detox. Ciao!
Ciao!